Italia, Sport for Nature, di Dario Ricci.
5 campioni dello sport impegnati per la causa ambientale. Beh, lo sapete, qui a Olimpia Sport for Nature il binomio sport e natura è l'asse portante del nostro programma e oggi andremo a conoscere proprio una formazione del tutto particolare che è fatta un po' da quelle che mi piace definire le sentinelle dello sport per la natura. Ben ritrovato caro Stefano Tirelli qui al mio fianco a Olimpia Sport for Nature.
Grazie Dario e grazie alle sentinelle della natura qui con noi.
Eh sì, insomma, perché l'abbiamo detto tante volte, ci sono degli sportivi, Stefano, e poi tu li conosci bene perché ci parli, li formi, li prepari per la loro performance agonistica, però al tempo stesso che hanno una particolare attenzione alle tematiche ambientali, ma anche per il loro stesso sport, per gli sport che praticano, sono particolarmente vicini alla natura e quindi prima di altri si accorgono dei cambiamenti climatici che ci circondano. E allora è nata in questi mesi una formazione davvero particolare di cui parliamo oggi. Parliamo dei Green Heroes, gli eroi per l'ambiente, 5 campioni dello sport che sono scesi direttamente in campo a tutela della natura con diversi progetti. Allora, un po' il commissario tecnico di questa nazionale, l'abbiamo subito al nostro microfono, Enrico Gelfi, ben ritrovato qui a Olimpia Sport for Nature.
Ciao, grazie a tutti, che bella definizione, commissario tecnico.
Eh beh sì, perché insomma sei tu che un po' hai convocato questi campioni tramite ACE, la tua agenzia di comunicazione, per far squadra per la natura. E allora Stefano, ricordiamoli subito quali sono: il cliff diver Alessandro De Rose, bronzo mondiale, lo ricordiamo a Budapest nel 2017, l'apneista Alessia Zecchini, il climber Stefano Ghisolfi, che recentemente ha fatto una grande impresa, poi Enrico magari ne parliamo insieme, il pilota di auto elettriche del I-Mondiale Luca Filippi e poi quello che è il capitano di questa squadra, grande amico di Radio 24 e di Olimpia in particolare, Alessandro Fabian, triatleta, ben ritrovato ai nostri microfoni.
Eccoci qua, ciao a tutti, ciao ragazzi, capitano di una nazionale. Grazie, come ha detto Enrico, è stata una bella definizione, in effetti il commissario tecnico e poi noi atleti. No, grazie per questa occasione. Poi
Stefano, devi sapere che Alessandro, siamo amici da diversi anni e praticamente dalla sua prima Olimpiade, Pechino 2008, Londra 2012, ci eravamo anche risentiti poco prima di Tokyo 2020, poi c'è stato un problemino, no Alessandro, che ha causato qualche ritardo. E senti, ma tra l'altro toglimi una curiosità, chiaramente il lockdown che ha, come ben sappiamo ormai, ha portato al rinvio delle Olimpiadi, ma la qualificazione che avevi ottenuto è valida o dovrai tornare in gara per riqualificarti?
No, allora loro cosa hanno fatto? Quest'anno dovevamo proprio partire quando è esploso tutto, a marzo, con l'ultima parte della qualifica. E che cosa ha deciso la Federazione Internazionale? La Federazione ha deciso di congelare per quest'anno la qualifica e di farla ripartire il prossimo anno dallo stesso periodo, quindi da marzo, per concludere gli ultimi 2 mesi, perché poi la qualifica si sarebbe chiusa comunque a maggio, a metà maggio, e quindi il prossimo anno sarà da inizio anno comunque fino a maggio, quindi terranno buoni l'anno e mezzo, l'anno e tre quarti che abbiamo già fatto, e uniranno poi gli ultimi 2-3 mesi. Ecco, questo sarà lo step che ha deciso e farà la Federazione Internazionale.
Insomma, quindi la valigia per Tokyo che già è pronta, non è il caso di disfarla, ecco, insomma, sperando di poterle fare.
Assolutamente, gli obiettivi non sono cambiati, è cambiato un po' il tempo, nel senso che si è allungata, è un quadriennio di 5 anni, non più di 4, però le cose non sono cambiate.
Stefano, perché definiamo Alessandro e i suoi colleghi campioni sentinelle? Perché triathlon, che tu conosci molto bene, si vive nell'ambiente, no? Perché adesso non mi ricordo bene, poi Alessandro ce lo ricorderà, ma un bel po' di chilometri a nuoto te le devi fare. Nel momento che esci dall'acqua, se non sbaglio, c'è un centinaio di chilometri in bicicletta, poi per completare c'è una maratona. Quindi acqua, bicicletta, terra, insomma c'è proprio un'immersione nell'ambiente.
Eh sì, in generale chi vive di sport comunque ha una sensibilità acuita nei confronti della natura e dell'ambiente che ci circonda, nel quale viviamo. Poi in particolare le persone che sono abituate a grossi sacrifici, a grossi test, prove per realizzare i loro obiettivi, riescono ad integrarsi maggiormente nell'ambiente che è per loro la palestra quotidiana. Quindi non mi stupisce il fatto che anche Alessandro, così come altri di questo bellissimo team, abbiano sviluppato una sensibilità che è senz'altro parte del progetto generale che noi abbiamo voluto mettere sotto il grande cappello anche Sport for Nature.
Immagino che avrei tante curiosità da chiedere a un campione del genere, e che potrebbe esserlo anche nelle singole discipline. Vai, sbizzarrisciti, Stefano.
No, Alessandro, la prima domanda che ti faccio è quella che generalmente credo molti ti faranno, è quella di questa forza mentale, no? Su cui si basa la tua attività principale. Senza quella non si può realizzare generalmente non solo la prestazione, la performance, ma anche l'allenamento quotidiano. Dove trovi le risorse e le energie per realizzare tutto questo quotidianamente?
Allora, faccio una piccola precisazione, nel senso che Dario ha detto che corro praticamente, comunque faccio un Ironman, io faccio la distanza olimpica, che è 1,5 km di nuoto, 40 km di bici, 10 km di corsa, sono più o meno 2 ore di gara, però la sostanza non cambia, nel senso che le 3 discipline sono quelle, ed effettivamente quello che è interessante è proprio la benzina, la quotidianità, no? Tu in questo caso, Stefano, prendi proprio un ambito a cui io sono molto molto legato, perché è un ambito su cui ho sviluppato molto, ci ho lavorato molto, ancora tuttora ci sto lavorando molto, e credo sia praticamente la chiave di volta di un campione, quello che fa la differenza. Quello che credo sia la benzina, prima di tutto, sia la motivazione. Poi quello che ho visto è che la motivazione cambia anche di anno in anno, soprattutto da quando tu sei giovane a quando tu maturi, arrivi a una certa età. Come dire, io quando ho fatto Londra, quegli anni lì la mia motivazione era vincere su tutto e tutti, mostrare a me stesso e agli altri che potevo fare grandi risultati, potevo avere grandi cose. Questa motivazione non è cambiata, però potrei dire che si è evoluta, perché poi diventa anche una gabbia. E lì ho cercato di dare una lettura diversa, nel senso che trovare la motivazione in qualcosa di più profondo, non solo perché dovevo mostrare qualcosa, ma perché effettivamente sento che fa parte di me il movimento, sento che fare sport è qualcosa che mi dona gioia, mi fa sentire vivo, e quindi ecco, ho cercato un'evoluzione. Poi quello che in questo periodo, per esempio, molto difficile, perché per noi atleti siamo appesi un po' a un filo. Adesso probabilmente gareggeremo, ma tanti sport sono appesi veramente a una situazione precaria. Trovare l'energia nella quotidianità, nel giorno per giorno, stare nel presente, in quello che effettivamente è tutti i giorni, stare lì, concentrato. Sai che ci saranno degli obiettivi, però in questo momento di incertezza è proprio, secondo me, almeno per me è stata la strategia, continuare a lavorare in quelli che erano i miei punti deboli, e la mia quotidianità non è cambiata.
Ecco Alessandro, invece parlando proprio di green e impegno green, no? Dicevamo appunto sentinelle, e in particolare il triatleta credo che lo sia in modo peculiare. Toglici questa curiosità: nell'organizzazione delle gare c'è un'attenzione generale all'impatto ambientale, e se sì, quali sono gli aspetti più caratteristici?
Allora, tendenzialmente sì, la nostra federazione è una federazione abbastanza giovane, perché il triathlon comunque è nato abbastanza non molto tempo fa, circa 40 anni fa, e devo dire che la federazione internazionale, soprattutto nelle gare, ci fa rispettare un certo standard. Non so, quando noi abbiamo la zona di rifornimento, soprattutto nella corsa, ci dà una parte in cui noi possiamo prendere il bicchiere e poi dobbiamo gettarlo dentro quella zona lì, per esempio, per non sperperare tutti i rifiuti, ma pure il gel quando siamo in bici, dobbiamo rispettare alcune zone in cui possono raccogliere e cercare di non gettare in giro tutte le cose che utilizziamo. Questo per esempio è un esempio dell'attenzione che pone la nostra federazione, ed è una cosa che secondo me è utile, perché effettivamente l'ambiente poi circostante è quello che ci rappresenta in qualche maniera, quindi Avere un'attenzione in più è una cosa migliore.
Assolutamente, è quasi d'obbligo, no Stefano? Chiedo invece al commissario tecnico Enrico Gelfi, so che il progetto Green Heroes però presuppone un impegno concreto, no? C'è una foresta in particolare che avete scelto di ripopolare con le azioni concrete dei tuoi atleti, no Enrico?
Esatto, se posso do diciamo il senso che ha animato proprio la costruzione, la creazione di questo progetto e che è collegato poi appunto alla foresta che hai nominato. Proprio parlando con Alessandro durante il lockdown ci siamo domandati su cosa fosse bello e utile realizzare non appena fosse stato possibile uscire di casa, quindi il primo gesto da svolgere, da fare una volta fuori, e la risposta quasi unanime è stata piantare un albero, perché in quel modo avremmo fatto una cosa simbolica, perché l'albero è simbolo di vita, di natura e non solo, ma anche una cosa concreta, perché poi avrebbe dato un beneficio. Da lì insomma abbiamo fatto andare un po' le rotelle del nostro cervello, che per fortuna
tanto tempo ce n'era, insomma, diciamo.
Esatto, non si è arrugginito, quindi ha approfittato per scatenarsi, e abbiamo concepito un progetto completo che potesse portare poi realmente a quell'obiettivo, e quindi l'intenzione è quella di collegare le attività che questi 5 campioni fanno a favore di brand o istituzioni, quindi investitori che hanno voglia di inserire la responsabilità ambientale tra i propri progetti di comunicazione, tradurlo poi in un atto concreto e quindi nella piantumazione di alberi, quindi la creazione di una foresta, perché una quota parte del ricavato appunto dei loro progetti viene destinata a questo progetto che si trova in Guatemala e che permette di ripopolare un territorio spesso colpito da incendi e non solo. Abbiamo scelto il Guatemala al di là della collocazione geografica strategica, diciamo, per il benessere del mondo intero, ma anche perché abbiamo collegato, grazie ad un partner che si chiama Zero CO2, è una startup con cui ci troviamo molto bene, con cui abbiamo stabilito una partnership. Grazie a loro questi alberi non sono semplici alberi che producono O2, bensì sono alberi da frutto, così producono anche dei prodotti commerciabili, quasi tutti sono degli avocadi, vengono donati a delle famiglie contadine che vivono nel territorio dove abbiamo piantato la foresta e che in questo modo hanno uno strumento di sussistenza. Quindi proponiamo un progetto di responsabilità ambientale, ma anche di responsabilità sociale, e andiamo proprio a chiudere il cerchio rispondendo alla domanda che ci eravamo fatti io, Alessandro, durante il lockdown.
Bene, allora Stefano, fra poco speriamo di poter anche noi gustare questi avocati. Lasciamoci per qualche istante, prendiamoci qualche istante di pausa con questo immagine, questo sapore dell'avocado che mi sembra anche ben augurante. Allora ci prendiamo qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olympia Sport for Nature.
Dunque, dovremmo dire qualcosa che invogli le persone a tornare ad ascoltarci a settembre.
No, Leonardo, non a settembre, dal 31 agosto.
Quindi noi dovremmo ricominciare già dal 31 agosto, che è ancora piena estate.
Certo, così riaccompagniamo gli italiani al rientro dalle vacanze.
E io non me la sento, per me è troppo presto, fai tu lo spot.
Ma come fai tu lo spot?
Fai tu presto.
Vabbè.
Agosto.
Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì alle 9, torna Uno Nessuno 100 Milan su Radio 24.
Basta? Bello, mi hai convinto. Guarda, quasi ti ascolto. È stato convincente.
Uno, nessuno, nessuno 100 Milan.
Olympia, Sport for Nature.
Campioni dello sport in campo per la difesa ambientale, progetto che calza perfetto su Sport for Nature, caro Stefano Tirelli, sempre qui al mio fianco, quello di cui parliamo oggi, ma che in qualche modo si sovrappone anche. E chissà che non possa nascere una bella alleanza tra Sport for Nature e i Green Heroes, questo è il gruppo dei campioni che oggi presentiamo qui a Olympia Sport for Nature. Li ricordiamo: il cliff diver Alessandro De Rose, l'apneista Alessia Zecchini, il climber Stefano Ghisoni, Dolfi, il pilota di auto elettriche Luca Filippi e il capitano dei Green Heroes, il triatleta Alessandro Fabian, che è il nostro ospite. Ben ritrovato Alessandro.
Grande Dario.
Tempo troppo buono. E insieme al commissario tecnico della squadra, cioè Enrico Gelfi, fondatore e promotore dell'agenzia di sport management Ace, che ha avuto questa idea. Ben ritrovato Enrico.
Ciao, grazie Dario.
Allora Stefano, qualche curiosità da chiedere a Enrico, perché mi farebbe piacere capire com'è nata questa idea di creare questa piccola nazionale.
No, tra l'altro faccio veramente i complimenti, anche perché si collega molto bene al concetto di Sport for Nature, perché quando nasce questa idea di unire il potere, grande positivo potere dello sport, che ha in forma di comunicazione rispetto soprattutto alle nuove generazioni nei confronti delle tematiche ambientali, pensai proprio a questo 2 anni fa, cioè come poter comunicare e come fare delle cose, tra le quali ricordo ad esempio questa della piantumazione, bellissima, anche perché la vidi la prima volta in Islanda, ancor prima del documentario Sport for Nature in Islanda, dove presentammo gli dati scientifici inerenti allo scioglimento dei ghiacci, e in quel caso il CONI islandese ci disse, l'alter ego del CONI islandese ci presentò questo loro programma per cui ogni atleta che veniva mandato in giro per il mondo veniva poi compensato in termini di emissione di anidride carbonica con degli alberi pro capite. E questa sensibilità, Enrico, l'hai sempre avuta? C'è stata sempre in te questa attitudine? È qualcosa che hai percepito invece negli ultimi anni, dove sappiamo che le cose stanno veramente peggiorando in modo purtroppo rapido?
Ah no, devo dire che in realtà è una, diciamo, è un vizio o una virtù, meglio, familiare. Ho un fratello che è laureato in ingegneria e la sua specializzazione fu esattamente in un progetto legato alla produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. Siccome ci passiamo parecchi anni, io sono l'ultimo di 4, insomma, quindi ho avuto la fortuna di avere tanti modelli davanti. Quando io ero ancora adolescente e lui sta preparando la tesi, mi ha entusiasmato questo modo di concepire lo stile di vita, ed erano gli anni 90 più o meno. Tra l'altro era forse il momento migliore per iniziare questo tipo di ragionamento, anche perché c'è una massima che a noi abbiamo fatto nostra in Green Heroes, secondo cui il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore per farlo è oggi. Quindi ecco che il tempo che sta oggettivamente scadendo, sta correndo molto veloce, deve diventare per noi un alleato, e dobbiamo volgerlo a nostro favore affinché le generazioni future non risentano delle nostre scelte poco oculate. Quindi devo dire sì, c'è stato, e devo dire che ho trovato in Alessandro una sponda favolosa, perché condividiamo completamente questo stile di vita, prima ancora che intenzione anche di business, perché poi di fatto si traduce anche in quello, evidentemente, ma non mi vergogno a dirlo, anzi credo che sia un motivo di vanto, e che poi abbiamo deciso insieme di estendere anche agli altri ragazzi, che hanno ovviamente aderito con super entusiasmo.
Ecco, abbiamo richiamato in causa Alessandro Fabian, triatleta. Alessandro, vado a memoria, ma a proposito di inquinamento, mi ricordo che pure per fare le gare di nuoto in acque libere, e credo anche la frazione di nuoto della gara di triathlon a Rio 2016, se ne ragionò a lungo, perché proprio il bacino di Rio de Janeiro non era proprio il massimo in termini di trasparenza delle acque,
Sì, esatto. Inizialmente l'idea poteva essere quella di farla proprio dentro il bacino, però effettivamente c'era un grosso problema di inquinamento. Allora in quel caso lì hanno deciso di spostarla a Copacabana. Poi fu l'idea, insomma, fu quella di crearlo a Copacabana, dove effettivamente anche lì pareva che le cose fossero veramente negative, invece poi alla fine ci sono situazioni ben peggiori, perché fondamentalmente nuotiamo veramente in situazioni che, cioè, certe volte molto positive, certe volte meno positive.
Senti, diciamocelo, tanto non ci sente nessuno, ma qual è stato il bacino peggiore dove ti sei trovato costretto a tuffarti e hai detto vabbè, lo faccio proprio perché è il mio lavoro?
Ma insomma, probabilmente c'è un mini laghetto in Ungheria, dove abbiamo
nuotato, che era veramente in mezzo a questo paesello che non era tanto grande, ma che veramente sembrava sporco da morire. Però anche la stessa città di Amburgo, l'acqua è veramente talmente nera che certe volte ti chiedi se è l'acqua così oppure è veramente molto inquinata. Cioè, ci sono situazioni in cui è meglio non chiedersi che cosa ci sia dentro. Però beh, fa parte del gioco in questo caso, logicamente lo si fa.
Stefano, una domanda per Alessandro.
Ecco Alessandro, hai potuto notare per esempio nelle tue esperienze ultime in particolare se questa situazione, per esempio, se hai incontrato maggiore quantità o elementi di plastica nei percorsi di acqua, di mare che hai fatto, che hai dovuto fare?
Ma guarda, allora, sicuramente girando molto mi capita di porre molto l'attenzione sull'inquinamento in generale. Devo dire la verità, ci sono certi paesi che rispettano veramente questa cosa, tipo, non so, il Giappone mi viene in mente o gli Emirati, mentre per esempio in Sud America sono molto più selvaggi. Dipende, però sì, a dire il vero l'inquinamento è aumentato molto, non solo nell'ultimo periodo, ma negli ultimi anni direi. Più che altro forse non lo vediamo, proprio non è neanche, cioè lo vedi perché magari vedi delle cose in giro, però poi effettivamente non lo palpiamo quotidianamente.
Sì, ma poi il problema vero sono le microparticelle, che sono quelle che purtroppo ai noi, anche nuotando e addirittura attraverso ad esempio i pori della pelle, noi assorbiamo, che sono quelle che verremo a capire fra un po' di anni che tipo di effetti ci daranno sul nostro fisico.
Ma infatti è proprio questo, cioè per esempio la quarantena mi ha fatto vedere che era veramente un sacco il cielo, il colore della natura che ci circondava, no? Perché almeno io vivo in pianura e la maggior parte del tempo, con tutto lo smog, con tutto il traffico eccetera che c'è, diciamo è molto più intenso la nube, e quindi non vedere questa parte più limpida del cielo, dei colori, è stata una cosa che mi ha veramente entusiasmato. Quindi dovremmo porre molta più attenzione, proprio così non le vediamo queste parti, secondo me.
È proprio anche attraverso l'impegno dei Green Heroes, ma direi di tutti gli atleti, no? Che io credo che i cinque colori delle Olimpiadi rappresentino anche l'anima green, l'anima ecocompatibile, l'anima ambientale, no? del pianeta e dei cinque continenti. E anche il periodo che abbiamo attraversato insieme ci ricorda quanto quello con la natura deve essere un confronto e un dialogo che deve portarci a un rispetto reciproco. Beh, allora intanto facciamo tifo per i Green Heroes, in bocca al lupo ad Alessandro Fabian per essere stato innanzitutto un grazie per essere stato questa sera ospite di Olympia Sport for Nature. Insomma, speriamo di vederci a Tokyo, Alessandro.
Speriamo sì, e speriamo che le cose non cambino, anzi che cambino in meglio, in questo caso si evolvano in meglio. E certo, ce la metteremo tutta come sempre.
Come sempre ce la metteremo tutta, così come tanto impegno ci ha messo il commissario tecnico dei Green Heroes, Enrico Gelfi, responsabile di ACE. Grazie per essere stato di nuovo ospite qui a Olympia Sport for Nature, Enrico.
Grazie a te Dario, grazie a voi davvero per l'ospitalità.
Stefano Tirelli, direi che ci abbiamo tanti atleti da coinvolgere nelle iniziative di Sport for Nature e tanti ascoltatori cui dare appuntamento alla prossima settimana.
Eh sì, una bellissima filosofia questa dei Green Heroes e di Sport for Nature, che sicuramente faranno cose anche in partnership perché la filosofia ci unisce. E allora un appuntamento, grazie Dario e grazie a voi per la prossima volta, e sempre Save the Nature, Sport for Nature.
Olimpia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.